Ok, sembra tutto a posto. Buongiorno a tutti. Allora, come sapete, DGPA è l'evoluzione ormai da 2 anni di quello che era noto come Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, CNIPA. Io vi parlerò prevalentemente di un progetto che si chiama italia.gov.it e che per molti di voi è conosciuto come il vecchio portale del cittadino. Pur mantenendo la denominazione, si tratta di un progetto sostanzialmente nuovo, anzi completamente nuovo, e di come questo progetto si inserisce nell'ambito dell'operazione Portale Trasparenza. Di che cosa si occupa DGPA sul tema trasparenza? Allora, intanto abbiamo una stretta collaborazione con Formez, ci occupiamo del portale dati.gov.it che raccoglie gli open data, una collezione importante di open data delle pubbliche amministrazioni italiane. Presidiamo, attraverso il contributo alle linee guida per la realizzazione dei siti web, in merito all'applicazione delle norme appunto sui contenuti minimi, in particolare quelle che sono descritte nel CAD all'articolo 54. Ci siamo occupati della elaborazione di linee guida per la stipula di convenzioni con cui le pubbliche amministrazioni rendono fruibili i propri dati ad altre pubbliche amministrazioni. Riferimento normativo al CAD, l'articolo 50. E poi, questo è l'argomento di questa presentazione, rifacendosi all'articolo 13 della legge 150, CiVIT, in collaborazione con DGPA, realizza e gestisce il portale della trasparenza, che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. Questo è l'estratto della citazione di norma. Noi stiamo preparando da lungo tempo questa operazione insieme ad altre, come vedremo, e attraverso un investimento organizzativo e tecnologico specifico che ricade nell'ambito di un framework, di un quadro che si chiama appunto italia.gov.it e che è ridenominato motore dell'amministrazione digitale. Si chiama motore dell'amministrazione digitale perché combina il concetto di motore di ricerca con quello di una piattaforma che aiuta l'amministrazione digitale ad evolvere e svilupparsi. Quindi è tecnicamente anche un motore di ricerca, vuole essere un aiuto per lo sviluppo dell'amministrazione digitale. Brevemente, da cosa è costituito? È costituito da una base di conoscenza che è una rappresentazione della pubblica amministrazione digitale, poi ne vedremo anche le dimensioni, che è popolata in maniera quasi esclusivamente automatica, perché per le sue dimensioni è impensabile popolarla in maniera manuale. È un motore di ricerca che aggrega sia la parte di trasparenza centralizzata, come già è stata definita dall'ingegnere D'Amico, quindi quella fatta di dati, di banche dati centralizzate, sia la trasparenza distribuita, cioè quella presente dentro i siti web. Diventa un framework di sviluppo di servizi anche abbastanza differenziati, quindi una gamma molto differenziata che comprende certamente il portale www.italia.gov.it, presso il quale possiamo già trovare oggi degli esempi dimostrativi delle potenzialità. Siamo in collaborazione ormai da 1 anno e mezzo con Formez, per cui offriamo servizi reciprocamente al portale Linea Amica. E poi l'argomento di oggi è: questo framework è pronto anche per offrire servizi ai portali della pubblicità legale e al portale della trasparenza. È proprio in questo ambito che poi, molto brevemente sono state fatte le dimostrazioni di Davide in merito ad alcuni scambi iniziali di informazione che la framework italia.gov sta dando anche a favore della bussola della trasparenza. Che cos'è l'amministrazione digitale? Questa è la nostra definizione. È la vista, il modo con cui le amministrazioni si rappresentano nel mondo virtuale. Web, social network, mail, dispositivi mobili, è quello che ci sarà in futuro e che è imprevedibile. Giusto per dare un'idea delle dimensioni. Numero di soggetti amministrativi autonomi, 50.000, qui ci sta un po' tutto, eh? Ci sono le scuole, ci sono i concessionari, ci sono le partecipate, i soggetti di cui ci stiamo interessando. È un ordine di grandezza, non è molto lontano dalla realtà. Numero di unità organizzative, cioè di uffici che stiamo cominciando a censire, centinaia di migliaia, 100.000 è un numero base. Email. Qui ho scritto trasparenza perché nelle deliberazioni di cui oggi si è parlato, email e PEC, per esempio, sono degli elementi obbligatori per la trasparenza. Ma di che numeri parliamo? Milioni. Quando parliamo di email parliamo di milioni di caselle di email della pubblica amministrazione. E quando parliamo di PEC stiamo sicuramente sopra le 100.000. Vedremo che noi ne abbiamo raccolte e siamo sicuri che il censimento è in corso, 72.000, quindi... Domini.it, dai dati del CNR dovremmo essere intorno ai 26.000, i form online e i servizi online che sono indicatori, diciamo ricadono nel tema trasparenza perché sono indicatori dei procedimenti sottesi da questi servizi, siamo nell'ordine decine di migliaia, atti di pubblicità legale, milioni, pagine web, decine, in realtà centinaia di milioni. Con questi numeri, diciamo, il framework italia.gov si configura come uno, diciamo, dei progetti più grossi attualmente in Europa che non siano di tipo commerciale, quindi esclusi Google, Yahoo, Bing e i grandi. Sono costretto a dare una breve descrizione di come funziona. Sotto abbiamo la trasparenza distribuita e la trasparenza centralizzata, quindi quel database sono i database istituzionali, non so, Istat, il MEF, il nostro indice delle pubbliche amministrazioni, per la PA con cui insomma, stiamo cominciando a parlare, i database istituzionali che raccolgono informazioni importanti sulla pubblica amministrazione. Di là c'è la nuvola del web, trasparenza distribuita. Primo problema nella nuvola del web è sapere ma quanti sono e quali sono questi siti, perché sono veramente tanti. Poi per ora trascuriamo, l'ho lasciato per completezza perché esiste anche una funzione dedicata ad entrare dentro le collezioni documentali. Una collezione documentale per eccellenza è per esempio l'archivio delle norme italiane. E noi abbiamo già cominciato a costruire una serie di strumenti tecnologici che sono come degli occhi, anzi delle telecamere, che osservano ciascuna di queste fonti e le vedono evolvere nel tempo. Sono per esempio gli open data. Li guardano e cercano di capire se in una fonte ci sono dati importanti e anche se evolvono nel tempo. Ugualmente si fa con i siti web. Non siamo arrivati ai numeri 50.000, ora vedremo, ma insomma ne stiamo osservando alcune migliaia. E lì si agisce con strumenti tipici dei motori di ricerca, la Google, quelli che abbiamo chiamato crawler già in mattinata. Questa è la nostra funzione sensoriale, che accumula dati in un database che si chiama database delle osservazioni. Buongiorno, vado avanti. Sopra c'è la funzione cognitiva, che è la funzione più complessa, è quella che da questa enorme massa di dati riconosce delle entità, riconosce che c'è una PEC, riconosce che c'è il nome di un preside, riconosce che c'è un'email, riconosce che quella è la sezione di pubblicità legale, che è la sezione trasparenza di un sito, cioè ne riconosce la semantica, il significato e estrae queste informazioni anche dai documenti e le inserisce in una base di conoscenza dove sì, lì sì sono correlate e visibili. Questi dati, i modi con cui questi dati vengono raccolti e la capacità del sistema di comprenderli viene migliorata continuamente attraverso una funzione di apprendimento. Lì ci sono delle persone, perché ci sono delle persone che correggono, migliorano questi dati, ma questa non è una funzione di data entry, perché questa funzione consente di raccogliere informazioni che il sistema utilizza per migliorare la propria intelligenza e quindi per migliorarsi nella prossima giro di ricognizione. E poi sopra ci sono le informazioni che vengono rese fruibili ai soggetti esterni, quindi i siti web su cui vengono pubblicati. Linea Amica, il nostro, adesso ci sarà qualcosa sulla bussola della trasparenza e poi i due portali, pubblicità legale e portale della trasparenza, che si dovranno iniziare a costruire. Dietro c'è molta tecnologia, non vi annoio, ma è un aspetto molto importante. Noi stiamo utilizzando tecnologie disponibili liberamente, open source, ma di fascia molto alta, nel senso che sono soluzioni che vengono da Twitter, da Yahoo, da Google, che questi mettono a disposizione. E abbiamo soluzioni che la IBM ha rilasciato negli anni alle comunità open source. Abbiamo rapporti con tante università e centri di ricerca italiani che sono di eccellenza in questo settore. Nel settore del trattamento del linguaggio, del knowledge management, l'Italia è leader, è uno tra i leader nel mondo, poco conosciuto. Esportiamo tante soluzioni che vengono commercializzate purtroppo molto spesso all'estero. Parte di Bing, parte di Google è frutto di ricerca italiana. E quindi noi le stiamo aggregando. Poi vi farò vedere qualche risultato, quindi ora vado rapido. Questo è un progetto importante, un progetto che ha circa 5 milioni di euro di budget, una progettazione tutta interna, e abbiamo acquisito risorse professionali, collaboratori, ovviamente abbiamo dei fornitori che sono tipicamente piccole e medie imprese di settore, tipicamente italiane, molto specializzate. Io ringrazio pubblicamente 4IT, Volocom, Raneum, società che con pazienza seguono una pubblica amministrazione, non è facile. E poi questo è diventato anche un laboratorio per studenti, perché dalle varie università arrivano studenti che lavorano con noi nell'ambito di questo progetto, ce ne sono decine, si laureano, alcuni fanno pezzi di dottorato di ricerca. Andiamo ai risultati, per ora sono parziali. Allora, noi abbiamo osservato attualmente circa 2 milioni di unità informative, le abbiamo raccolte e conservate. Nello strato di cognitivo, che è quello più importante, ci sono attualmente 36.000 soggetti amministrativi diversi. In questi sono comprese anche le scuole parificate. Ci stiamo per mettere, grazie alla collaborazione con la funzione pubblica e la disponibilità degli open data, anche le partecipate, almeno quelle pubblicate. 40.000 uffici, unità organizzative, 72.000 PEC, 21.000 siti web censiti, 2.500 servizi e moduli online. Sui servizi e moduli online c'è un enorme lavoro da fare. Mi soffermo un attimo su quello che è il cuore del sistema. Cioè, benché la trasparenza sia nel mondo virtuale, quindi nei siti web, il cuore del sistema non può che essere l'elenco delle pubbliche amministrazioni, perché senza quell'elenco è difficile fare aggregazione di dati, è impossibile anzi. Per cui noi abbiamo al momento esplorato alcune importanti fonti istituzionali, tra cui quella interna nostra, che è l'indice delle pubbliche amministrazioni, che è definita nel CAD, sapete gli obblighi di iscrizione, ma anche la rubrica PA di linea amica, anche ANCIT per tutto il mondo dei comuni, l'elenco scuole del MIUR, l'elenco del Ministero della Salute, e questo elenco non è esaustivo, ovviamente c'è ISTAT. A ieri sera abbiamo elaborato 280.000 record informativi, ognuno dei quali descrive un'amministrazione, ovviamente più volte, perché è presente su più basi di dati, e le abbiamo aggregate, e a ieri sera c'erano un po' più di 36.000 amministrazioni e un po' più di 40.000 uffici di quelle amministrazioni. Questo purtroppo non si vedrà, ma adesso faccio uno zoom. Questo è uno dei pannelli della base di conoscenza, quindi non è visibile al pubblico, al momento ce l'abbiamo noi. E descrive una ricerca sul comune di Roma. Vado avanti perché qui immagino che non leggete niente, giusto? Forse così c'è lo zoom. Ecco, comune di Roma. Comune di Roma, la base di conoscenza ci dice che l'ha trovata dentro Istat, dentro il MEF, dentro ANCITEL, dentro l'indice della pubblica amministrazione, dentro linea amica, dentro i dati che non sono quelli che ci siamo scambiati, quindi noi sappiamo benissimo di che si tratta. E gli indirizzi, è solo un'esemplificazione, cioè questa è una piccola parte dei dati presenti nella base di conoscenza relativamente al Comune di Roma. Ciò che è importante è che noi sappiamo come è censito il Comune di Roma su diverse basi dati istituzionali, che quindi ci sono diversi nomi, che c'è una storia in questi nomi, nulla è sbagliato e nulla è giusto. Nel senso che io posso chiedere qual è il nome aggiornato ad oggi, ed è un'interpretazione del dato, ma la conoscenza deve saper rispondere anche alla domanda qual era il nome ieri, che non è sbagliato. Era il nome che c'era ieri. Qua c'è solo un elenco di una cosa che si chiama indirizzi, e che è l'indirizzo del municipio, e come vedete in alcuni casi è generico, Roma-Lazio, in alcuni casi è via del Campidoglio, in alcuni casi è piazza del Campidoglio. Ci siamo resi conto, esplorando centinaia, migliaia di queste informazioni, per esempio rispetto alle ASL che abbiamo esplorato attentamente, che una cosa curiosa è che ci sono a volte dei nomi che sembrano apparentemente chiaramente errati, a volte dei troncamenti. Ebbene, messo su Google quel nome troncato e sbagliato, l'amministrazione esce prevalentemente con quel nome troncato e sbagliato, perché quel nome è presente in rete molto spesso, si è diffuso nella rete. Altra conoscenza che noi riteniamo un elemento fondamentale che è uscita da questo lavoro, che sta uscendo, è questa è un esempio di una tabella di correlazione tra identificatori di un'amministrazione. Questa tabella mi dice che il Comune di Roma ha un certo codice fiscale, ha un codice provincia comune, ha un codice catastale, ha un codice dentro l'indice delle pubbliche amministrazioni, ha un codice Ateco. Questa tabella, riconciliata così, è per noi l'elemento fondamentale su cui ruota la capacità del sistema di riconoscere la presenza di un'amministrazione su un sito web, su un documento, perché quelle sono tutte tracce. E attenzione, giuste o sbagliate che siano, sono tracce, perché essendo presenti in database istituzionali, anche l'errore materiale spesso si propaga e quindi è traccia di quell'amministrazione. E di questo, insomma, abbiamo trovato tantissimi esempi. Io, diciamo, se mi è possibile usare un minuto, voglio mostrare alcune cose che mi sembrano interessanti rispetto a quello che ci siamo detti oggi. Adesso vado su un qualunque motore di ricerca, scrivo rubrica PEC di Latina e mi esce fuori italia.gov già con la query su Latina. Alcuni esempi di come può essere applicato questo sistema a contesti specifici. La trasparenza chiede che tutte le caselle di PEC del comune di Latina siano presenti sul sito web. Questo è l'elenco delle PEC assegnate al comune di Latina dal sistema italia.gov.it. Questo è un elenco multifonte, perché le PEC provengono non solo dal sito, ma anche dall'indice delle pubbliche amministrazioni e da altri siti istituzionali, da altre basi dati istituzionali, come quella di ANCITER. Quindi questa è una visione aggregata. Non solo una visione aggregata, ma anche una visione che ci dice che ci sono delle cose un po', diciamo, delle configurazioni della PEC che possono non essere ottimali. Per esempio, la PEC della Penna Giovanni del comune di Latina è presente, questo ve lo interpreto io, insomma, c'è la leggenda sopra, è presente nel registro IPA ma non è sul sito web. Diciamo, come fa un cittadino a saperlo? Dovrebbe andare sull'indice delle pubbliche amministrazioni. Ok, è possibile, ma è improbabile. Altre situazioni? Antiabusivismo di peccomune.latina.it è presente sul sito web, cliccando qui andrei sulla pagina in cui esso è presente, ma non è presente nel registro IPA. Questo comporta addirittura un malfunzionamento in certe situazioni di quella casella. Quello che abbiamo qui sono italia.gov.it con il suo sito oggi è sostanzialmente un sito poco più che dimostrativo delle potenzialità, perché stiamo andando avanti. Però se io volessi chiedere, per esempio, ma nel mondo delle ASL, ma come se la cavano con i moduli di dichiarazione sostitutiva? Il sistema ha raccolto moduli che riguardano la dichiarazione sostitutiva. E se andiamo a vedere anche brevemente, ci accorgeremmo di molta duplicazione. Ci sono, qui adesso c'è veramente poco, saranno migliaia poi a regime, però ci accorgiamo che lo stesso modulo di dichiarazione sostitutiva è presente 10 volte, 5 volte, fatto da ASL diverse con lo stesso contenuto. Oppure possiamo usare questo sistema per chiederci ma qual è il ruolo, le funzioni che ha tipicamente una ASL nel settore veterinario, bovino e quant'altro. E scopro che dai moduli che devo per esempio occuparmi di marche auricolari duplicate, di gestire un centro di produzione di embrioni. Io non sono un esperto di questo settore, quindi insomma, per me è stato curioso poter sapere abbastanza rapidamente cosa fanno le ASL nel settore veterinario. Non ne sapevo nulla e diciamo, quando il sistema sarà completo consentirà anche di fare questo tipo di attività. Vado veramente a... Allora, come vediamo noi diciamo, la possibilità di configurare, come si configura questa piattaforma in un contesto più ampio? Come tutti coloro che fanno delle slide mettono il proprio sistema al centro, ma voglio dire, non vuole essere al centro. Di certo, anzi, diciamo, questa è una piattaforma che può essere al servizio del suo portale dimostrativo, è già al servizio di Linea Amica per certe parti, lo dovrà essere su pubblicità legale, nel sito non l'abbiamo visto ma c'è l'elenco di oltre 6.000 albi pretori dei comuni, è pronto per il portale della trasparenza, è pronto per la bussola e di certo diciamo, una delle sue funzioni sarà quella di essere motore dell'amministrazione digitale, non solo come motore di ricerca ma soprattutto come sistema cruscotto in grado di offrire informazioni sullo stato di sull'andamento dell'amministrazione digitale, soprattutto per i decisori, per chi, e noi contribuiamo in questo sistema, contribuisce al sistema regolatorio dell'amministrazione digitale. Un'altra funzione che può fare è quello di open data linking, cioè quello di arricchimento di una base di dati con altre dati e informazioni provenienti da altre basi di dati che poi vengono restituite al pubblico in forma arricchita. Noi saremo come in uno stand che si chiama DigiCaffè oggi e venerdì dalle 14 alle 16, chiunque voglia avere maggiori informazioni siamo disponibili, siamo lì per questo.